parola a Tonino Griffero, professore di estetica a Tor Vergata, di cui approfitto per ricordare il suo ultimo libro, da un titolo molto affascinante, Atmosferologia, estetica degli spazi emozionali. Prego.
Grazie. Dunque, beh, certo che come teorico delle atmosfere va da sé che mi toccherà prendere posizione contro parte del positivismo che emerge dalla posizione goodmaniana, ma io davvero l'ho preso a mani nude, nel senso che non sono un conoscitore di Goodman e neanche della filosofia dell'estetica analitica, anzi, a dirla tutta, talvolta anche sono allergico all'estetica analitica. Per cui quello che io propongo è una lettura, è una specie di diario delle impressioni di lettura di questo testo, che viene orientato, certo, non from nowhere, naturalmente, ma da una serie di altri punti di riferimento. Non pretendo certo di avere una posizione da nessun luogo, ma da un luogo diverso. Luogo diverso, ovviamente, nel caso biografico mio, è piuttosto la tradizione prima ermeneutica e poi fenomenologica. E quindi, da questo punto di vista, il libro di Goodman è molto suggestivo, proprio per la diversità dello stile filosofico, del suo approccio, crea naturalmente una serie di problemi, alcuni dei quali già sfiorati da Michele, su cui tornerò, proponendo, come dire, una chiave di lettura leggermente diversa. Dunque, il primo punto da cui partirei è proprio questo rapporto tra arte e mondo. Intanto con un'osservazione molto generale, cioè che in effetti molta estetica continentale, da Schiller per arrivare fino ad Adorno quantomeno, ha sempre sottolineato il carattere utopico dell'arte, cioè l'idea insomma che l'arte debba creare un mondo. Paradossalmente, inaspettatamente, in un lettore continentale troviamo in Goodman affermazioni letteralmente simili, di contenuto naturalmente abbastanza differente. Il carattere utopico dell'arte è stato sempre sottolineato a partire da una sottolineatura dei deficit del presente, del mondo esistente, per alludere a un mondo possibile. Mi riferisco appunto in modo molto generico, per esempio, ad Adorno come grande autore del Novecento. Un mondo che però non può mai essere costruito. Nell'estetica di carattere utopico, utopistico, è chiaro che l'opera d'arte allude a un mondo senza poterlo mai costruire, pena la difesa dell'esistente o la ricaduta dell'esistente, eccetera, eccetera. Per Goodman, invece, molto, che non ha questi problemi diciamo, di carattere storico-politico, che affronta di petto la questione della creazione di mondi, non c'è questo tipo di difficoltà di pensiero utopico, per cui per lui l'arte ha a che fare con la creazione del mondo e di mondi. Mondi creati volgendoci al mondo esistente, questo è un punto che già si avvicina a quello toccato da Michele. Cioè noi, dice Goodman, intuiamo, definiamo, descriviamo, creando versioni diverse del mondo, di cui non possiamo dire che una sia migliore dell'altra, né che una sia vera e l'altra falsa, questo lo si è più volte già sottolineato. Questo è l'irrealismo costruzionalista di cui già si è parlato. L'idea che l'opera crei un mondo, notate che siamo presi alla lettera, sembrerebbe la stessa tesi di Heidegger sull'origine dell'opera d'arte, con la leggera differenza che in Heidegger l'opera d'arte apre un mondo e occulta una terra, però a parte questo, l'aspetto inaugurale rispetto al mondo dell'opera d'arte è qui garantito negli stessi termini, ovviamente con un contesto filosofico alle spalle totalmente, tutto genere differente. Questo si accompagna in Goodman ad una modestia assiologica molto forte, perché quello che appunto Paolo chiama giustamente nella sua introduzione agnosticismo sui valori, perché Goodman è allergico alle classificazioni che si trasformino surrettiziamente in valutazioni e quindi sottolinea come dire che qualcosa è arte, opera d'arte, non significa affatto affermare che sia buona arte. E questo è naturalmente un buon insegnamento, un buon suggerimento, e noi siamo abituati purtroppo, dico purtroppo in questo caso, nella tradizione continentale ad avere a che fare con filosofi che parlano dell'arte, ma non ce ne indicano nemmeno una, né saprebbero stabilire alcuna differenza fra grande e piccole opere d'arte. Se noi chiedessimo ad Heidegger quale opera d'arte ha in mente, ci direbbe non importa niente, ma tutte le opere aprono nella stessa misura un mondo. Chi lo sa? Schelling diceva ne basta una sola, figuriamoci. Quindi il mondo dell'arte si ridurrebbe a una sola, opera d'arte. Insomma, la cecità di un'estetica dall'alto di tipo metafisico, indubbiamente, in Goodman...
Le scarpe di Van Gogh.
Le scarpe di Van Gogh, però un esempio appunto, mal fatto, mal posto, eccetera. Però, per dire appunto che Goodman in questo indubbiamente rappresenta un'area di novità per un lettore come me che viene da un'altra tradizione. Dire che un'opera è arte non significa dire che è buona arte, è l'insegnamento che Goodman ci dà. Non più di quanto lui dice una proposizione è tale, per essere tale deve essere anche vera. Tra l'altro un paragone interessante, ma comunque su cui bisognerebbe forse riflettere. Ma qui pongo le prime questioni. Farò una serie di appunti di impressionisti, citiamo sul testo, e poi una serie di domande, obiezioni, eccetera. Allora, intanto l'eccellenza estetica. Davvero eccellenza estetica vuol dire eccellenza cognitiva? Questa è una prima domanda che sorge in un lettore ingenuo come me di questo testo. Misurata come questa eccellenza estetica? E per esempio, se davvero l'eccellenza estetica converge con quella cognitiva, che ne è del piacere che noi proviamo di fronte all'opera d'arte in quanto diversivo, in quanto differimento, in quanto eventualmente anche lacunosa? L'eccellenza cognitiva dovremmo ammettere che quindi trova un piacere nel lacunoso, nel diversivo. Un problema aperto che però per me dal punto di vista di Goodman non vedo una soluzione. E poi non sono troppe le cose che rivendicano le stesse caratteristiche che Goodman attribuisce all'estetico, cioè Goodman sembra dirci in pratica, andando proprio raschiando il testo, che è estetico ciò che trattiene la nostra attenzione e ci dà da pensare. Definizione naturalmente molto larga, quante cose trattengono la nostra attenzione, quante cose ci danno da pensare. Ovviamente non sembra un carattere molto di grande precisione nel definire ciò che sia estetico. Queste sono alcune prime questioni. Decisamente più condivisibile forse è, sotto un profilo proprio ermeneutico, il rifiuto di Goodman dell'approccio orientato sia all'intenzionalità, quindi il senso dell'opera non è collocato nell'intenzione dell'autore, ma anche, lui dice, rifiuto della ricezione. Quindi a vantaggio di una concentrazione tutta sull'articolazione interna dell'opera. Insomma, dice Goodman, più o meno parafraso un po', l'espressione di tristezza di un quadro non dipende affatto dallo stato d'animo dell'osservatore, le cui emozioni possono tutt'al più servire alla conoscenza dell'espressione immanente all'opera. Quindi le emozioni hanno una funzione vicaria, comunque cognitivamente orientata in ogni caso. E qui altre questioni, altri problemi. Non fa Goodman qui qualcosa di contraddittorio, cioè non concede all'opera d'arte proprio ciò che non concede alla realtà, e cioè il fatto di esistere con alcune sue proprietà immanenti, contraddicendo tra l'altro anche un po' l'idea di implementazione stessa, perché implementazione, se ne è già parlato, è tutto ciò che aiuta a rendere operativa l'opera, a metterla in funzione, e che fa operare perfino qualcosa che non è arte come arte. Ma appunto, lui Goodman, il realista costruzionalista, che non concede che la realtà abbia delle proprietà date, poi le pretende per l'opera d'arte. Questo mi sembra un punto di difficile soluzione. E poi anche il rifiuto dell'intenzionalismo mi pare un pochino problematico messo in questi termini, se non altro perché non si capisce perché conoscere l'intenzione dell'autore non possa a tutti gli effetti legittimamente rientrare tra gli aspetti cognitivi della comprensione dell'opera. Se è importante ciò che noi comprendiamo dell'opera, Goodman va in questa direzione, cioè è necessario comprendere, avere aspetti cognitivi rispetto all'opera, conoscere l'intenzione dell'autore dovrebbe, almeno come altri aspetti, rientrare e non essere escluso e tout court. Al centro di quello che io, ripeto, di quello che io ho percepito leggendo questo libro, c'è questa domanda, tra l'altro finalmente un po' eccentrica rispetto alla tradizione predominante dell'estetica analitica, un'estetica cioè che si chiede di solito che cos'è arte, Goodman invece sposta la domanda sul quando è arte, come è abbastanza noto. Si respinge così qualunque stabilità ontologica e naturalmente assiologica in funzione piuttosto di una proprietà la cui esistenza è dichiarata intermittente. Dunque qualcosa diventa arte o cessa di esserlo nel tempo e a seconda del contesto. Questa è l'idea che ha Goodman. È un'immagine, e questo è l'altro tema, un altro dei temi fondamentali di Goodman, un'immagine rappresenta un oggetto senza essere in alcun modo simile. Qualcosa è già stato detto in questa direzione. Non esiste un occhio innocente, perché l'occhio non recepisce un mondo dato, è realistico soltanto ciò che conforma le nostre abitudini percettive e cognitive. Quindi la percezione piuttosto produce un mondo. Qui, e non solo perché arte e scienza vengono ricomprese in una più generale filosofia del comprendere, io ho trovato, provenendo da questa tradizione, una sorta di apoteosi dell'ermeneutica, inaspettata. Ovviamente, sapendo quanto l'analitica, l'estetica analitica e generalmente la filosofia analitica sia difforme dalla tradizione ermeneutica continentale. Provo a dire perché. Si tratta di somiglianze, ovviamente, criterio naturalmente per cui è molto discutibile, ma che io adoro. Prima di tutto, ogni fatto e ogni percezione è già un'interpretazione. Goodman penso lo sottoscriva, e questo è uno dei luoghi comuni della tradizione ermeneutica. In secondo luogo, non è affatto univoco quali proprietà un'immagine esemplifichi, dipendendo del tutto dal contesto. Questo mito del contesto in Goodman c'è. L'idea che il contesto determini il significato indipendentemente, o comunque molto al di sopra rispetto all'oggetto inserito nel contesto. Perfino la difesa della inesauribilità del senso, che lui distingue dalla come densità dal mistero, suona alle mie orecchie di scuola torinese, un po' come la distinzione di un vecchio filosofo come Parison, che distingueva l'ontologia dell'inesauribile dall'ineffabile. Cioè, tentativo insomma di dirci che non è una dimensione mistica quella a cui si allude, ma di inesauribilità semantica dell'opera. E infine, anche un'altra somiglianza imprevista, la distinzione tra comprensione, che emergerebbe dalla determinatezza del testo, e l'interpretazione, intesa come riformulazione esplicita in altro testo. Una distinzione che ricorda a me molto da vicino quella di Hirsch fra significato e significanza, fra meaning e significance, che è una distinzione appunto che credevo morta e sepolta da molto tempo. Io me ne occupavo nell'85-86, dunque, ed era considerato già un autore dimenticato. Qui troviamo invece tranquillamente questa distinzione, che è probabilmente utile, ma per dire quanto inaspettatamente Goodman muova delle carte di tipo ermeneutico, almeno per chi viene da quella tradizione. Ma ecco le domande, i problemi. Quando Goodman mostra che parlare di varie versioni della storia non significa postulare che vi sia una storia soggiacente, a sua volta non definibile come versione, in breve, non esisterebbe uno stesso moto astronomico descritto sia dal sistema tolemaico sia da quello copernicano, è questo che intende Goodman. Non c'è qualcosa come il moto astronomico reale al di sotto delle varie versioni. Sta affermando che un dato è sempre un preso, che è sempre ciò carico di teoria, ma qui restano fuori tante cose più verosimilmente comprensibili forse quando si adotta un approccio più realista. In che senso sarebbe carica di teoria, per esempio, un'azione involontaria? In che senso sarebbe carica di teoria? E poi, se fosse un'interpretazione, di che cosa lo sarebbe? Un masso mi sta cadendo sul capo. Automaticamente, in modo davvero una perfezione che non potrei calcolare, lo scanso. È un preso o un dato? È un'interpretazione? Se lo è, di che cosa? E inoltre, per Goodman non esistono mondi immaginari e neppure un mondo reale, ma solo delle verità, al plurale, in conflitto tra loro. Ma da che cosa si ricava? Allora, la domanda naturalmente è banale ed è tipica di tutte le contraddittorietà già emerse nel corso dei secoli nella tradizione più radicale della ermeneutica, penso a Nietzsche. Di che cosa sarebbero, cioè da che cosa ricaverei la certezza che quello delle verità in conflitto è un dato di fatto? Cioè dire che ci sono verità in conflitto non è molto meno una datità che dire che c'è un mondo reale fuori di noi. E poi, possiamo, dice Goodman, avere parole senza un mondo, ma non mondi senza parole o altri simboli. Ecco, questo lo sento un po' come infilarsi in quel vicolo che già qualunque studioso di Nietzsche più o meno individuava. Dire che le versioni sono versioni di qualcosa che è a sua volta solo una versione, che i fatti sono convenzioni soltanto assunte non come tali, ancora una volta Nietzsche sullo sfondo, probabilmente non consapevolmente, credo, pensate al Nietzsche del saggio su verità e menzogna in senso extramorale, no? Quello che a noi sembra letterale non è che una metafora di cui non conosciamo più il significato metaforico. Allora qui ciò che è naturale è soltanto convenzionale, di cui avevo dimenticato l'istituzione convenzionale. Allora, tutto questo secondo me però non basta, visto che non sapremo in ogni caso di che cosa siano versioni, queste versioni. quello che diceva in pratica anche Michele, cioè un punto di riferimento esterno credo che sia inevitabile in questa prospettiva. Certo, cosa direbbe Goodman? Direbbe che un nuovo mondo è soltanto una variazione su un mondo precedente, che il fare è sempre un rifare. Ma allora, mettiamola così, che cosa spinge a rifare ciò che evidentemente funzionava? Qui davvero, senza esserci messi d'accordo, e tocchiamo lo stesso punto. Cioè, qual è l'urgenza che fa sì che un mondo non funzioni più e ci spinga a rifarne un altro? E ancora, che cosa risponde all'obiezione prevedibile che anche l'irrealismo costruzionalista di Goodman è solo una versione? La domanda delle domande, no? Se volete. Basterà davvero, come fa Achille Varzi nell'introduzione all'altra opera di Goodman, dire che world version non va tradotto con versione del mondo, io piuttosto con mondo versione? Cioè, vabbè, è una soluzione puramente appunto linguistica in questo senso. Uno stratagemma, tra l'altro, che secondo me rivela tutta la difficoltà di chi accetta in toto la svolta linguistica. Infine, su questo punto, cerchiamo cioè, sul punto ermeneutico di Goodman, se contemplare un'opera significa comprenderla e crearla, o meglio ricreare qualcosa, il meno che si possa dire qui è che un momento strettamente percettivo è molto sottodimensionato. E come tale il momento corporeo, il momento che tutta la fenomenologia sottolinea, quello momento diciamo proprio corporeo della percezione, è estremamente carente a favore di quello cognitivo. Per Goodman, infatti, è quello che so a prescrivermi come guardare e quindi come sentire. Al punto tale che egli sostiene che nel caso di un dipinto di una sua coppia la differenza estetica sussiste, chissà come mai, chissà perché, anche se la differenza può essere accertata solo con un'analisi chimica o scientifica. Davvero un passo per me inesplicabile. Cioè, che vuol dire? Allora, in realtà qui non ci dà nessuna importanza al momento corporeo percettivo, perché stando sul piano corporeo percettivo non c'è alcuna differenza tra le due opere. E soltanto perché so, insomma, sarebbe come dire che vedo il bastone diritto solo perché so che è diritto, anche se nell'acqua appare spezzato. È qualcosa che è probabilmente di difficile accettazione. Più interessante dal mio punto di vista, e anche qui che trovo delle analogie strane, sicuramente in questo caso inconsapevoli, l'idea che una composizione falsa nel mondo di un artista possa essere vera nel mondo di un altro artista. Questo è curioso perché vuol dire dare un'importanza enorme, lo si accennava già prima, a un criterio non di verità ma di correttezza. Il che mi ricorda un autore che io ho studiato molto minore, che è Eric Rothacker, che dice una cosa molto simile, cioè dice in fondo che lui la chiama dogmatica, dice che ogni intuizione del mondo si sviluppa poi in un sistema esplicativo di carattere logico, che è corretto, quindi scientificamente accertabile, anche se non è scientificamente accertabile il punto di partenza intuitivo. Ecco, che c'è di diverso? Molto simile in realtà. Noi possiamo dire che sono versioni corrette al loro interno, ma uscendo da esse non c'è nessun parametro esterno. Però la differenza c'è, secondo me, perché Eric Rothacker, che veniva da una tradizione di filosofia della vita, di storicismo, mette appunto questa X incognita che è il mondo esterno, attribuisce a questa X incognita comunque la possibilità di comprovare o meno la correttezza delle versioni, mentre in Goodman questo non appare. Che cosa fa sì che una versione sia corretta? In Goodman non appare chiaro. In un autore diverso, naturalmente con i suoi problemi, i suoi equivoci, le sue contraddizioni, questo appare più lineare, cioè la vita o la fitness, ma nel senso proprio di una prassi vitale che determina il modo in effetti con cui il mondo, la versione mondo di Raffaello è corretta dentro Raffaello, spostata altrove non lo sarebbe più. Quindi la scelta fra i sistemi, diciamo fra le versioni, è libera, c'è una indeterminatezza antropologica in Goodman che temo mini un po' l'intero progetto, perché certo molti mondi tengono, tra virgolette, no? Sono corretti, stanno in piedi, tengono, tuttavia non si capisce tengano su che base. Né, ovviamente, qui il punto l'ha già toccato Michele, come si passa da uno all'altro, no? Quando cessi uno e cominci l'altro. Ripeto, sono questioni che non riguardano solo Goodman, riguardano tutto lo storicismo, tutte le teorie delle tipologie storico-artistiche, però indubbiamente in Goodman vengono fuori con quella freddezza tipica della filosofia analitica, cioè lui argomenta e quindi non si nasconde dietro a riferimenti storico-culturali un po' fumosi, ma dice le cose come le pensa. Siamo ancora, insomma, in attesa di sapere quali siano in Goodman le rigorose restrizioni, così diceva Arzi, che governano la proliferazione dei mondi. Quali sarebbero queste rigorose restrizioni? E poi la distinzione tra validità e verità. È una vista molto convincente. Una versione del mondo è valida senza necessariamente essere vera. Ma non è un criterio troppo parassitario della logica? È nella logica, come è noto, che la differenza tra vero e valido è ampiamente diffusa. Pensate, un sillogismo valido è un sillogismo vero, la differenza tra i due, no? Un sillogismo è valido se è corretto, anche se dice il falso, mentre un sillogismo vero deve essere valido ed essere conforme alla realtà. Ora, Goodman qui paga un debito eccessivo, forse, la distinzione tra valido e valido e vero, tipico della logica. E poi il simbolo, di cui non abbiamo ancora parlato, perché poi in realtà è al cuore, forse, no, della teoria goodmaniana. Questa sua teoria anche dei sintomi dell'estetico, molto interessante, ma per il mio gusto sempre un po' interrotta, no? Sì, i sintomi sono importanti, nessuno basta, tutti assieme forse sì, ma neanche tanto, chissà. I sintomi dell'estetico, no? Dice Goodman. La cosa interessante è chiaro, la sua teoria del simbolo come un simbolo intransitivo. Questo è importante, questo è fondamentale, e anche qui non è una novità, seppure con un contesto storico-filosofico molto diverso alle spalle. Perché non è una novità? Perché la teoria dell'intransitività del simbolo è chiaramente al centro della filosofia, diciamo, dell'epoca goetiana, no? Se voi leggete di seguito Carl Philipp Moritz, Goethe, Schelling, e forse fino ad arrivare a Kreutzer, e trovate che il simbolo non rimanda ad altro da sé, ma tiene l'attenzione su di sé, parole di Goodman, no? Goodman poi accenna degli aspetti materiali, quelli non volevano sentire, ma tendenzialmente l'idea che sia intransitivo, che sia dunque in questo senso non trasparente ma opaco, denso, è tipico di questa tradizione. Ovvio che in Goodman questo non c'è, dunque il suo è semplicemente una sottolineatura dell'autotelicità del simbolo. Il simbolo rimanda soltanto a se stesso, chiama l'attenzione su di sé. Ma allora, ogni cosa può stare per pressoché qualunque altra cosa. Frase anche qui goodmaniana, molto problematica. Ogni cosa può stare pressoché, c'è un pressoché naturalmente, però non mi basta. Può stare pressoché per ogni altra cosa? Allora, facciamo un esempio. Intanto qui il riferimento, come vedete, c'è, ma è solo parassitario rispetto a qualcos'altro. Comunque non c'è nessun rapporto di carattere mimetico e isomorfico. Prendiamo un quadro qualsiasi di Cézanne del Monte Saint-Victoire. Certo, Goodman, giocando molto, in modo molto provocatorio, anche diciamo inatteso per un lettore di tipo continentale, ci dice: ma il quadro che cosa esemplifica? Potrebbe anche esemplificare qualunque quadro, inteso come una tela dentro la cornice. Va bene, questo va bene, ma certo è in seconda battuta. Cioè io trovo che ci sia qui un tentativo di schiacciare sulla immediatezza qualcosa che immediato non è. Voglio dire, io potrò anche vederci un'esemplificazione di qualunque altro quadro, ma solo in un secondo momento, un po' come nello schema kantiano. Se io disegno un cane, ammesso che sia capace di disegnarlo, lì sopra vi dico di vederci un animale generico, voi prima lo vedete come cane e poi in qualche modo lo spogliate delle caratteristiche pertinenti e forse lo vedete come animale in senso lato, ma dopo. Quindi è come se Goodman ci invitasse a pensare il simbolo in una sua percezione ritardata, ex post in qualche modo. Prima vedo il Monte Saint-Victoire, o un monte quantomeno, via. Poi lo vedrò come quel quadro, come semplificazione dell'azzurro, della tela, di qualunque cosa vogliate, insomma. Cioè, quello che lui esagera, mi permetto di dire, tra virgolette, è qualcosa che accade in contesti molto particolari, molto artificiali anche se volete. Non è vero che l'individuazione di proprietà salienti sia qualcosa di completamente variabile e contesto dipendente. Pensiamo alle qualità espressive, pensiamo alle affordances dello psicologo James Gibson. Non è che io vedo la sedibilità di qualcosa solo dopo aver visto chissà quali altre cose alla Goodman, cioè tutto può essere espressione di qualsiasi altra cosa. Io ci vedo anzitutto la sedibilità, un invito a fare qualcosa. Quindi c'è, come dire, secondo me, inevitabilmente una forma di vita più fondativa delle altre. La Lebenswelt, il mondo della vita, o se vuoi, come nel senso che diceva prima Michele, il senso comune, fa resistenza. Quello che Goodman ci dice vale in un contesto molto artificioso intellettualistico, cerebrale, molto cerebrale in un certo senso. Quello in cui posso vedere, eliminare, come dire, fare astrazione di tutto ciò che è saliente e di vitale scegliendo e prescegliendo poi soltanto gli aspetti più paradossali di riferimento o di esemplificazione. Insomma, non può, credo, Goodman fare ragionevolmente troppo a meno della somiglianza e quindi anche della differenza in questo senso. Che l'esperienza sia poi sempre già ritagliata in oggetti ed eventi, somiglianze differenze, non è qualcosa che si possa far fuori per provocazione intellettuale, saltare a pie pari, universalizzando, come dicevo poco fa, quello che vale in alcuni sistemi simbolici molto artificiali, molto artificiosi. Goodman sarcasticamente dice, beh, questo lo lascio al cosmologo, oppure questo lo lascio al teologo. Beh, ovviamente, forse per la mia provenienza questo è troppo, cioè è meglio che se ne occupi, è meglio che il cosmologo e il teologo non sono il refugium peccatorum, l'asilo dell'ignoranza, sono altri campi di indagine di cui Goodman si sbarazza un po' provocatoriamente. Capisco la provocazione, mi piace anche, ma lascia un po' insoddisfatti. L'ultimo punto è sul cognitivismo generale dell'approccio goodmaniano. Questa è un'estetica esplicitamente cognitivista, anti-emozionalista, sorda, come dicevo, alle esigenze corporee, sentimentali, e in questo senso, dal mio punto di vista, essendo l'estetica anzitutto una teoria della conoscenza sensibile più che una filosofia dell'arte, è un approccio che ha molte lacune, che mi lascia tanti punti scoperti. Le emozioni sembra che in Goodman abbiano una funzione solo quando appunto servono all'aspetto cognitivo, funzionano in modo cognitivo, e questo tra l'altro spiega la seconda parte del volume, molto interessante in effetti anche se pratica, perché qui si vede come un'educazione artistica per Goodman debba essere essenzialmente antiromantica, cioè l'educazione artistica, di cui i musei sono portatori in gran parte, non si deve fondare sull'emotivo, non si deve fondare sull'immediato, non si deve fondare sulla creatività, e sono tre termini che in qualche modo sono una costellazione romantica, no? Nella storia della cultura europea. Ma qui appunto, in assenza di una teoria fenomenologica della corporeità adeguata, credo che la concezione rischi di essere un po' debole, un po' povera, la concezione dell'emozionale. Pensate che Goodman a un certo punto dice, quanto conosciamo attraverso l'arte viene sentito nel corpo, nelle ossa, nei nervi e nei muscoli. Beh, appunto, questa è una concezione fisicalistica del corpo, ben lontana dai tentativi, per quanto ingenui possono essere, di fare un'estetica fondata su una corporeità diversamente intesa. Non stiamo parlando, quando si parla di corpo, di ossa, muscoli e nervi, ma di altre cose. Di quel life che non è il körper, cioè di quel corpo vivo, vissuto proprio, che non è riducibile al corpo anatomico. Ecco, qui Goodman probabilmente è troppo altro da questa tradizione per riuscire a sentire questa esigenza, di carattere direi estesiologico. Naturalmente sono d'accordo con quello che Paolo dice nell'introduzione, dice a un certo punto molto anche lui sarcasticamente, aura e sublime sono ebbrezze tossiche. D'accordo, se l'aura e il sublime sono un alibi per non analizzare l'arte, per non fare filosofia in diretta sui fenomeni, sono perfettamente d'accordo.
Ho detto aura fritta?
No, aura fritta non va bene, non l'avrei riportato.
La prossima edizione.
Allora, è come se, concludo proprio che ho finito, è come se con Goodman venissero in chiaro, in modo molto esplicito, in molto perspicuo, i limiti, secondo me, un po' della filosofia dell'ermeneutica, posso dire venendoci, cioè l'irrealismo e il relativismo, e dall'altra parte però i limiti che io sento dell'estetica e della filosofia analitica. Cioè, la mia impressione è che qui non si tratta di una disquisizione sfinente su che cosa è l'arte, ma su quando è arte, ma sempre il problema di l'assenza di un punto di riferimento esterno mi fa problema. Cioè ho l'impressione, insomma, che sia impossibile fare una filosofia dell'arte, vorrei dire affascinante, esauriente, in assenza di un punto di ancoraggio esterno, che comunque inevitabilmente avrebbe a che fare con una filosofia della storia. Cioè quello che colpisce, pur deludendo da altri punti di vista, nell'estetica continentale, è che tu senti, leggendolo, che si sta parlando dell'arte in riferimento a quello che accade nel mondo. Mentre in Goodman questo appare un po' coperto, quantomeno, almeno, ripeto, in questo testo. Non stupisce quindi che sarcasticamente Goodman possa dire a un certo punto, apprezzate la provocazione, ma prendiamone anche le distanze, dice, l'unico effetto di carattere morale che un museo esercita su di me è la tentazione di commettermi dei furti. Beh, come minimo c'è una sottovalutazione dell'etico in senso stretto, ok, è molto rilevante, insomma, no? Una radicalità, insomma, che secondo me la capacità di fare e rifare mondi va bene, ma questo fare e rifare mondi senza un punto di vista nella carne del corpo proprio di chi fa e di chi percepisce e nella carne della storia, temo che renda questo, anche Goodman, come dire, carente come altre estetiche analitiche dal mio punto di vista. Io qui, come dire, parlo intanto un cauda venenum, perché parlo per ultimo, ma anche perché vengo proprio dal di fuori di questa tradizione.
Grazie.